Il radiogiornale.
Tramontana e le fatture per le cure delle vittime. L'Italia grida allo scandalo, ma l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali fa sapere si attiene alle regole concordate con l'Unione Europea. L'Università della Svizzera Italiana compie 30 anni tra tagli e incertezze. Confederazione e Cantone tagliano 6 milioni e mezzo di fondi e si valuta un aumento della retta per gli studenti stranieri. Elezioni comunali in Palestina, al voto Cisgiordania e una città della striscia di Gaza. È stato il primo appuntamento con le urne dall'inizio della guerra di Gaza. Sport calcio, niente titolo per il Thun, la capolista battuta 1-0 dal Lugano. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. La guerra in Medio Oriente in apertura con il presidente statunitense Trump, che ha cancellato il viaggio dei negoziatori Witkoff e Kushner in Pakistan per eventuali colloqui con l'Iran. La delegazione iraniana aveva già lasciato Islamabad dopo una serie di incontri con il governo locale che fa da mediatore tra Teheran e Washington. Trump ha precisato ai media statunitensi che l'annullamento del viaggio dei negoziatori non significa la ripresa delle ostilità e che gli iraniani possono chiamarlo quando vogliono. Trump ha accusato i vertici iraniani di non sapere chi tra loro comanda. Teheran ha risposto per bocca del ministro degli affari esteri, chiedendosi se gli Stati Uniti prendano sul serio la diplomazia. Torniamo sulla questione dei costi di ricovero delle vittime del rogo di Tramontana. Le autorità italiane hanno denunciato il fatto che potrebbe toccare a Roma pagare le fatture per le cure prestate alle vittime italiane in Svizzera. Nelle scorse ore ha preso posizione anche Berna, che ha ricordato quali sono le norme vigenti. Ce ne parla Laura Dick.
La questione ha inasprito nuovamente i rapporti tra Svizzera e Italia. Tuttavia, una cosa è stata subito risolta: le famiglie delle vittime italiane non dovranno in nessun modo pagare i costi delle cure ricevute in Svizzera. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha poi chiarito ieri altri due punti. Sentiamo la direttrice Doris Bianchi.
La tragedia dell'incendio di Tramontana ha causato dei gravi danni alla salute dei sopravvissuti e la pena per i familiari è immensa. Anche in questa tragedia valgono le regole stabilite tra la Svizzera e i paesi della Comunità Europea, dunque anche l'Italia. Un cittadino italiano residente in Italia che ha un incidente in Svizzera ha accesso alle cure mediche in Svizzera e i costi per queste cure sono a carico del paese di residenza, dunque per l'Italia, per il Servizio Sanitario Nazionale.
I colleghi della SRF hanno poi chiesto un'ulteriore precisazione. L'ambasciatore italiano aveva subito sottolineato come due cittadini svizzeri fossero stati ricoverati al Niguardia di Milano per alcuni mesi, e questo gratuitamente. L'ambasciatore pretendeva così reciprocità e solidarietà. Sentiamo su questo punto ancora l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Nella regolamentazione vigente c'è il principio di reciprocità, dunque anche i costi per le spese mediche di cittadini svizzeri curati in Italia sono a carico delle casse malattia svizzere. Dunque anche lì bisogna avere un estratto dei conti delle autorità italiane.
L'ufficio, termina Doris Bianchi, attende dunque che l'Italia invii le fatture alla Svizzera.
Ci spostiamo ora a Lugano, dove l'Università della Svizzera Italiana celebra i suoi 30 anni. Un progetto iniziato con poco più di 300 matricole e che adesso conta oltre 4.700 studenti provenienti da 115 paesi. Il trentesimo cade però in un momento di tagli sia da parte della Confederazione che del Cantone. Ci dice di più Stefano Lordi.
Sono cambiate un bel po' di cose dal 1996 ad oggi, sia per il mondo che per l'Università della Svizzera Italiana, che in questo tempo è cresciuta ma che ora si trova in una fase delicata, segnata soprattutto dal calo dei finanziamenti federali e cantonali. Dopo un primo taglio da 1 milione di franchi, il governo ticinese ha annunciato un'ulteriore riduzione dei contributi cantonali per 5,5 milioni, spalmati fino al 2029. Risorse destinate a coprire parte della prima fase di attuazione delle due iniziative sulla cassa malati approvate dal popolo lo scorso settembre. E per colmare questo buco, una delle opzioni prese in considerazione è quella di aumentare le tasse universitarie per gli stranieri. Ce ne parla Gabriele Balbi, rettore ad interim dell'università.
Lo stiamo valutando, naturalmente. Questa valutazione deve tenere conto di alcune cose. La prima cosa è che l'USI ha già le tasse più alte di tutta la Svizzera, 4.000 franchi all'anno per gli studenti svizzeri e 8.000 per gli studenti stranieri. Dobbiamo anche valutare, d'altra parte, che dal 1996, quindi dalla fondazione dell'università, queste tasse non sono mai state toccate. Quindi ecco, dobbiamo agire con queste duplici questioni in mente.
Misura resa ancora più incerta dai nuovi accordi sulla libera circolazione con l'Unione Europea, non ancora entrati in vigore, ma che potrebbero prevedere la non discriminazione tra cittadini europei e svizzeri, il che si tradurrebbe con tasse universitarie uguali per tutti. Sul tavolo ci sono quindi anche altre opzioni, come ci spiega Monica Duca Widmer, presidente del Consiglio dell'Università.
Ci sono fondazioni, ci sono persone, filantropi che ci sono vicini e quindi cercheremo di potenziare anche questa ricerca di un aiuto sul territorio per le persone che credono in quello che l'università fa e che vogliono aiutarci.
Ulteriori novità da parte dell'Ateneo arriveranno a fine maggio, quando verrà annunciato anche il prossimo rettore.
Oltre 1 milione di palestinesi sono stati chiamati alle urne per le elezioni locali in Cisgiordania e nel centro della Striscia di Gaza. Per gli abitanti di Gaza è stata la prima volta dopo 20 anni. È dunque anche la prima volta dopo la devastante guerra tra Israele e Hamas a esprimersi nella Striscia di Gaza. Sono stati per il momento solo gli abitanti della città di Deir el-Balah. Qual è il significato del voto? Ce lo spiega il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio.
Sicuramente sono un test per Hamas, ma anche per altre forze politiche lì nella Striscia di Gaza. Come avete ricordato in precedenza, si vota per le amministrative a Gaza per la prima volta dal 2005. Ricordiamo che le ultime elezioni si sono tenute a Gaza, nei territori palestinesi, nel 2006, e questo voto amministrativo, con una campagna elettorale che è stata focalizzata soprattutto su temi che riguardano la ricostruzione o le riserve idriche, a Deir el-Balah come in tutta Gaza si soffre molto per la penuria d'acqua, ecco, però hanno anche un significato politico. Delle 4 liste che si sono presentate a questo voto a Deir el-Balah, dove votavano gli aventi diritto al voto, ricordiamo erano 70.000, ovviamente una di queste era anche in qualche modo legata al movimento islamico Hamas, che ufficialmente ha boicottato questo voto perché la legge elettorale prevede di fatto un riconoscimento di Israele. E quindi è chiaro che se questa lista, che ha un nome, si chiama Uniti per Deir el-Balah, otterrà il maggior numero dei voti, l'affluenza alle urne è stata piuttosto scarsa a Deir el-Balah, intorno il 22%, però ecco, se questa lista otterrà il maggior numero di voti, è chiaro che per Hamas sarà una conferma della sua popolarità, che più o meno resta intatta nonostante le conseguenze gravissime della guerra.
Siamo alla pagina sportiva curata da Lorenzo Boscolo.
Il Lugano dunque, l'abbiamo sentito nei titoli, ha rovinato la festa del Thun, niente titolo per la squadra di Mauro Lustrinelli. Ben ritrovati, è da Lorenzo Boscolo, la Stoccorna Arena del Lugano si è imposto 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Lioschi dopo un fallo rimediato sul finale di partita da Belangi. Ma torniamo alla Stoccorna Arena con il commento firmato da Paolo Laurenti.
Esatto, il Lugano è riuscito nell'intento di non far partire la festa, almeno questa sera qui a Thun, festa che potrebbe comunque scattare domani nel caso in cui il San Gallo non riuscirà a battere lo Young Boys. Questa quarta sfida stagionale tra Thun e Lugano è iniziata in maniera molto tattica, primo tempo infatti molto chiuso con pochissime occasioni da rete, una piuttosto netta, la sprecata Kuzias su sul finire appunto della prima frazione. Nettamente più vivace il secondo tempo, con il Lugano a farsi preferire dal punto di vista della pericolosità, e poi sulla finale di gara un contropiede orchestrato da Zanotte, che ha messo in mezzo il pallone su cui si è avventato Belagi, colpito però da un pestone di Bürki, che dopo revisione VAR ha obbligato l'arbitro Cibelli a decretare il calcio di rigore, che stranamente non è stato battuto dallo specialista Gergic, bensì da Aglioschi, che al 97esimo ha siglato la rete dell'1-0, e per il Lugano si tratta della terza vittoria in quattro partite contro la capolista e ormai futura vincitrice del campionato, cosa che potrebbe far crescere ancor più il rammarico, perché appunto il Lugano aveva tutti i mezzi per contendere il titolo alla formazione di Mauro Lustrinelli.
Lugano che in graduatoria ha agganciato al secondo posto a quota 60 punti il San Gallo, impegnato alle 16.30 a Berna contro lo Young Boys. Ricordiamo ancora una volta, in caso di vittoria dello Young Boys, o meglio di insuccesso da parte dei sangallesi, la squadra di Mauro Lustrinelli, il Tun appunto, potrà comunque godersi i festeggiamenti per la conquista del primo titolo nazionale. Nel torneo contro la retrocessione, vittoria ieri 3-0 del Losanna sullo Zurigo e del Lucerna in casa del Grasshopper per 2-1. Torneo che si completa domani alle 16.30 con Servetta. Winterthur, 32esima di Challenge League, con sempre domenica e la Bellinzona impegnato dalle 16.30 a Neuchâtel contro l'Oxamax. Granata ultimi a 6 punti dello Stade Nyonnais, già sconfitto però venerdì dal Vaduz. Chiudiamo con la pallacanestro, per semplicemente ricordare che si è chiusa la stagione della Spinelli Massagno, battuta anche in gara 3 dagli Star Wings, promossi dunque alla pari dell'Olympique Friburgo in semifinale. È tutto con lo sport, buonanotte.
Concludiamo con le previsioni del tempo per oggi, domenica 26 aprile. In tutto il paese sarà ancora soleggiato e mite, con qualche velatura e qualche cumulo sui rilievi, e con temperature comprese tra 9 e 26 gradi al sud e tra 5 e 23 al nord. È tutto per il radiogiornale di mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora, all'ora piena, con i notiziari qui su Rete 1, ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Beniamino De Ritis alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.